Riscoperta sensoriale del mondo. Rocco Pessolano, studente di antropologia culturale ed etnologia dell'Università di Bologna. Quando un evento come la perdita della vista accade in età adulta, mette la persona di fronte a un'impresa di enorme proporzione che minaccia di sopraffarlo. Una volta che il vecchio mondo è andato perduto, infatti, occorre trovare un nuovo modo di vivere ed organizzare la propria realtà. Ho sempre amato viaggiare fin dall'infanzia. Quando decisi per la prima volta, dopo il liceo, di partire e andare in Inghilterra per imparare la lingua e per conoscere altri modi di vivere, ricordo le infinite discussioni tra mio padre e mio nonno, con il quale ho trascorso gran parte della mia infanzia riguardo alla mia scelta di partire. Mio padre riteneva che la causa della mia sempre crescente passione per i viaggi fosse da attribuire alle frequenti visite che io e mio nonno facevamo ad un piccolo museo della ferrovia, dove oltre a vecchie locomotrici a vapore d'epoca si potevano ammirare anche foto che ritraevano viaggiatori della Belle Époque con valigie ed abiti del tempo. Non c'è alcun dubbio che i racconti di viaggi di mio nonno e i romanzi di Verne o Salgari, letti in quel periodo della mia vita, abbiano fortemente plasmato il mio universo di adolescente e abbiano costruito un immaginario simbolico che in seguito mi ha spinto a intraprendere una vita protratta verso la dimensione della scoperta e della curiosità, verso il diverso da me, verso le culture altre. Ricordo ancora il vecchio Atlante di Agostini di mio nonno, sul quale infaticabilmente ricalcavo i confini degli stati fino ad imparare a memoria le sagome delle nazioni e dei continenti. Memoria visiva, che rimane estremamente viva anche oggi. Negli anni susseguenti all'adolescenza, la voglia di viaggiare e conoscere culture diverse mi portò in varie parti del mondo, sia per motivi di lavoro che per pura curiosità di scoperta. Il lavoro di assistente e guida di gruppi turistici che svolgevo in quegli anni affinò molto la mia percezione empatica, sfruttando al massimo il senso della vista. Dovendo gestire gruppi di persone generalmente abbastanza numerosi e dovendo captare in pochi momenti il mood del gruppo dalle espressioni facciali e dalla postura corporea, il senso della vista era senza dubbio quello che mi aiutava maggiormente. Tecnica che con gli anni imparai ad affinare sempre più, fino a raccogliere in pochi minuti finanche i più piccoli dettagli del mio campo visivo e a memorizzare attraverso pochi particolari i volti e i relativi nomi delle persone. I numerosi viaggi in paesi lontani mi regalarono paesaggi diversissimi tra di loro, passando dalle foreste di conifere della Scandinavia e le selve tropicali del Brasile alle metropoli affollate di New York e Londra. Inoltre, grazie alla mia passione per il cinema e i musei d'arte di ogni città che visitavo, si costruì un enorme bagaglio di immagini, volti, scenari naturalistici, architetture, che andavano a creare una notevole banca dati, una biblioteca di immagini nella mia memoria che in seguito avrei trovato come una risorsa fondamentale da cui attingere per la plasmazione e la costruzione delle mie nuove immagini mentali. Il mio mondo, per la prima parte della mia vita, quindi, è stato costituito da colori, paesaggi, volti, in pratica da una stragrande predominanza del senso egemone, il senso della vista. Il mio universo simbolico era fortemente influenzato, costruito e plasmato dalla percezione del mondo principalmente attraverso le immagini. Le mie valutazioni del mondo che mi circondava, i miei giudizi sulle cose, scenari, persone, fatti, la creazione di preopinioni avvenivano principalmente attraverso il canale sensoriale della vista, che in qualche modo predominava e influenzava gli altri metri di giudizio che potevano essere portati dagli altri sensi. Per meglio dire, il senso della vista batteva in velocità percettiva gli altri sensi, che per ragioni di carattere fisiologico hanno bisogno di tempi maggiori per riportare informazioni utili al cervello per la formazione di un giudizio, le Breton 2007. Infatti il tatto, l'olfatto e il gusto sono sensi che hanno bisogno di prossimità fisica. Solo l'udito, come la vista, non ha bisogno della prossimità fisica, ma per molti aspetti diventa subalterno alla vista e fortemente condizionabile da quest'ultima quando i due sensi agiscono contemporaneamente. La vista rispetto all'udito è sicuramente un senso più selettivo. Si può focalizzare un punto dove riporre l'attenzione e riportare le informazioni al cervello, mentre l'udito è in qualche modo una porta sempre aperta sul mondo e capta tutto quello che succede intorno, facendo molta più fatica nel discernere le informazioni. La vista, come già detto prima, non era soltanto lo strumento fondamentale del mio lavoro, ma inevitabilmente influenzava anche le preferenze nella costruzione delle reti sociali e delle frequentazioni personali che inconsapevolmente erano condizionate dall'estetica e dall'immagine. Poi, in un giorno qualunque, un giorno come tanti altri che inizia con un mattino come tutti quelli che hai vissuto in precedenza, apri gli occhi e vedi come al solito i colori, la luce del sole, gli oggetti quotidiani, gli arredi banali della tua stanza, i volti delle persone. E mai e poi mai potresti immaginare che quel mattino sarà l'ultima volta che vedrai quello spettacolo, che quello che stai vedendo in quel momento sarà l'ultima replica, l'ultima rappresentazione che ti concede Sua Maestà la vista. Infatti, in quel giorno qualunque, un incidente grave e traumatico mi provocò il distacco bilaterale di entrambe le retine con lacerazioni diffuse. Riguardo quei momenti posso solo provare a descrivere delle sensazioni nell'immediato. Il distacco di retina è un evento abbastanza subdolo, poiché non provoca dolore fisico quando accade. L'unica percezione che si avverte è quella di vedere lentamente una cortina opaca che si abbassa. Vedere attraverso un mare di latte, come in una metafora quanto mai appropriata, lo scrittore portoghese José Saramago ha riportato nel suo libro Cecità. Il sipario che in quel momento si abbassò dinanzi a me sarebbe stato un velo, una coltre nebbiosa che andava a far scomparire un mondo intero, il mondo di significati che col tempo avevo costruito e plasmato attraverso l'esperienza del mio vissuto, in pochi minuti si era definitivamente chiuso per sempre. L'uso corrente del concetto di visione del mondo per designare un sistema di rappresentazioni o il sistema simbolico proprio di una certa società rivela l'egemonia della vista nelle nostre società occidentali. Il messaggio più forte che ci trasmette la nostra società è quello che il mondo esiste in quanto visto. Io, in quel periodo, ero attore e prodotto di quel mondo, mondo che viveva e si nutriva di immagini. Il primo periodo dopo l'incidente lo trascorsi tra ospedali, ricoveri post-operatori e la casa dei miei genitori. Nell'arco di 18 mesi fui sottoposto a 3 operazioni chirurgiche, quindi il mio mondo relazionale in quel periodo si svolgeva tra letti di ospedali, sale d'aspetto, controlli medici. Ero stato catapultato in un nuovo mondo, completamente diverso dal mio, da quel mondo che avevo imparato a costruire con il tempo e con le esperienze vissute. Quel nuovo mondo che poi si doveva rivelare come una sorta di mondo di mezzo, una specie di limbo, era costituito da significati atti ad informarmi sul nuovo universo, per molti aspetti sconosciuto, intorno a me e che inoltre dovevo recepire attraverso altri canali sensoriali. Ho parlato di limbo perché il periodo dell'ospedalizzazione è stato come vivere in una sorta di non luogo. La sensazione di quel periodo è come se per un lungo istante la mia vita precedente all'incidente fosse stata come congelata, messa in stand-by, e allo stesso tempo stessi vivendo una vita parallela, un mondo altro, come in una sorta di lungo sogno, dove tutto quello che percepivo attraverso gli altri sensi, quello che sentivo, toccavo, odoravo, assaggiavo, avessero una rilevanza molto marginale. poiché esperienze non supportate dal senso dominante, la vista. In quel periodo mi accorsi come avessi avuto bisogno della vista, tra le altre cose, per dare una sorta di certificazione alla realtà. In pratica, le cose che stavo vivendo e percependo con gli altri sensi, in definitiva, non sembravano vere perché non avevano l'avallo della vista. Come afferma il sociologo David Le Breton, il corpo è profusione del sensibile, è inscritto nel movimento delle cose e si mescola ad esso con tutti i sensi. Tra la carne dell'uomo e la carne del mondo non vi è nessuna frattura, bensì una continuità sensoriale sempre presente. L'individuo prende coscienza di sé solo attraverso il sentire, sperimenta la propria esistenza tramite le risonanze sensoriali che lo attraversano senza sosta. Le Breton 2007, pagine 11-12. Ma quando il senso egemone della vista viene meno, ecco che la frattura con la continuità sensoriale del mondo ha luogo. Gli altri sensi allora vivono prima un momento di smarrimento e poi un tempo più o meno lungo di adattamento. Come se gli anni di dominio della vista avessero in qualche modo intimidito gli altri sensi, resi incapaci di esprimere dei giudizi concreti, come se la vista avesse deresponsabilizzato gli altri sensi in modo tale da essere l'unica referente sensoriale credibile per il cervello. In questo modo mi spiego la sensazione di irrealtà che ho vissuto durante il primo periodo di cecità. Indubbiamente il periodo che ho definito limbo, in altri termini, si può anche definire come un periodo di non accettazione e di rifiuto dell'evento traumatico, cosa che risulta normale quasi in tutti i casi di cambiamenti che prevedono una distruzione del mondo precedente a seguito di un incidente. Per chi soffre, il corpo non è semplicemente un oggetto fisico o uno stato fisiologico. È una parte essenziale del sé. Il corpo è soggetto, il fondamento stesso della soggettività o dell'esperienza del mondo, e il corpo come oggetto fisico non può essere distinto nettamente dagli stati di coscienza. La coscienza stessa è inseparabile dal corpo consapevole e perciò il corpo malato non è semplicemente l'oggetto di cognizione, di conoscenza, di rappresentazione negli stati mentali e di lavoro per il sapere medico. È anche un agente disturbato dall'esperienza. Good 2006. Nel mio caso specifico, la mancanza dello strumento comparativo, cioè il senso della vista per vagliare e capire quello che stava succedendo intorno a me, più che al rifiuto o alla non accettazione, mi portava alla irrealtà del vissuto, poiché i sensi altri a disposizione non erano ancora in grado di analizzare in modo autonomo né di creare un percorso fatto di significati decifrabili. Il periodo che ho definito limbo durò poco più di un anno. Questo tempo mi servì in qualche modo per iniziare, con molta cautela e attraverso esperienze empiriche, a capire questo nuovo mondo in cui, mio malgrado, ero entrato. L'irrealtà del limbo, un po' alla volta, lasciava il posto alla consapevolezza e alla sperimentazione empirica del mondo attraverso gli altri sensi. Il tiranno vista non c'era più, quindi, dopo un periodo di anarchia sensoriale, i sensi rimasti a disposizione si organizzarono per dividersi i compiti gravosi di supplenti, espandendo al massimo le loro possibilità e cercando di fornire, anche se in modo alternativo, tutte le informazioni che servono al cervello per elaborare delle percezioni cognitive. Posso dire, sulla base della mia esperienza, che la fase di lenta sostituzione sensoriale ebbe inizio abbastanza presto. La fase più lenta e difficoltosa è la fase di accettazione ed autoaccettazione psicosociale. Un mondo è andato perso per sempre e le speranze di tornare al vecchio mondo sono scarse o nulle. Ecco, questo è il pensiero più difficile da metabolizzare. Mi sentivo come un novello Lemuel Gulliver, reduce dal naufragio, quando approda su un mondo diverso dal suo e conserva le facoltà e l'esperienza che aveva accumulato nel suo mondo, ma capisce che nei nuovi mondi deve fidarsi ed imparare a usare nuovi parametri e percezioni. Il lavoro di ricostruzione del mondo è difficile e collocarsi in esso è ancora più difficile. Quello che avevo imparato sul mondo della cecità quando ero vedente ritornava tutto alla mente. Le etichette sociali che anch'io inconsapevolmente facevo mie perché parte della cultura occidentale, quindi di quella cultura che aveva plasmato la prima parte della mia vita, erano lì ben presenti. I rapporti con gli altri, l'organizzazione della vita individuale e sociale, tutte le attività implicano la vista come un'istanza fondamentale e fanno del cieco un'anomalia e un oggetto d'angoscia. Nella comune opinione, al cieco tutte le sue attività, il suo stesso pensiero organizzati intorno ad impressioni visive sfuggono e tutte le sue facoltà, avvolte nelle tenebre, sono perdute o bloccate. A molti appare che il cieco sia in qualche modo schiacciato dal peso che lo opprime, che le fonti stesse della personalità siano come avvelenate. Le Breton 2007, pagine 43-44. Perdere la vista significa perdere l'uso della vita, rimanere ai suoi margini. Il sociologo e antropologo David Le Breton ha rilevato come il termine cieco e i suoi significati metaforici assumano in varie lingue un carattere peggiorativo. L'accecamento è una chiusura a qualsiasi forma di lucidità e conduce l'individuo alla sconfitta. Gli viene a mancare la capacità di discernimento, di vedere e di capire, di soppesare gli eventi. Mettersi dei paraocchi o chiudere gli occhi d'altronde vuol dire non comprendere la realtà. In tutte le lingue cieco è colui che ha il giudizio offuscato e che perciò manca di lume e di ragione, ottuso, goffo e così via. Non è difficile capire allora perché il cieco sia una persona stigmatizzata ed angosciante. Quando lentamente affiora la consapevolezza della perdita, il problema maggiore che si pone è del come ricostruire una idea del sé nel mondo e dare un senso al nuovo mondo che pian piano si prova a riscoprire. Il processo di ricostruzione è lento e per forza di cose all'inizio pieno di sconfitte. Iniziare la riscoperta di un mondo nuovo attraverso i quattro sensi rimanenti in un primo momento può essere frustrante ed eccitante allo stesso tempo. Attraverso una sorta di rituale antropopoietico, una rinascita, o per meglio dire una seconda nascita, realizzata acquisendo elementi nuovi, una ricostruzione quindi culturale, stavo provando a rimodellare, a riplasmare il mio corpo, il mio essere penalizzato da un'incompletezza del corpo biologico, servendomi di elementi culturali che mi consentissero di avere le caratteristiche adeguate per far parte del nuovo scenario sociale. Durante questa lenta metamorfosi, anche la postura fisica e il suo rimodellamento non vanno tralasciati. I movimenti, una volta rapidi e immediati, dettati dalle informazioni della vista, per forza di cose si dovettero trasformare in movimenti più lenti e compassati. La spavalderia e la velocità erano sostituite dalla lentezza e dalla riflessione. La postura del corpo si fece certamente più guardinga e sicuramente più attenta e calcolatrice. La plasticità dei movimenti modellava il corpo in modo tale da essere teso a sperimentare il mondo attraverso il tatto. Una nuova antropopoiesi culturale mi doveva insomma riportare a un'accettazione del sé e allo stesso tempo ad avere un ruolo attivo nella società, o almeno iniziare a raffigurare e comprendere un ruolo, una presenza all'interno del gruppo sociale con il quale dovevo interagire. Il mio periodo di apprendistato si stava lentamente compiendo. L'acquisizione di nuove tecniche e la sperimentazione sensoriale stavano accrescendo in me l'idea di riuscire a riprendere il percorso interrotto con l'incidente. Le esperienze fatte in precedenza e le immagini del mondo immagazzinate erano un valido aiuto alla formazione delle immagini mentali. Con fatica stavo ricostruendo un mio posto nel mondo, almeno stavo provando a ridefinirmi come attore in uno scenario che per forza di cose era diverso. In una situazione di compresenza fisica con un disabile sensoriale, le istruzioni per l'uso da utilizzare dalle persone presenti devono essere leggermente mutate se si vuole che tutti i presenti siano coinvolti. Nel caso di un disabile visivo, bisogna usare dei canali comunicativi che prescindono dalla vista e certamente, usando quello verbale o quello tattile, si arriva ad avere una forma di inclusione diretta del non vedente nell'interazione comunicativa. Senza dubbio la vista è il senso che domina sugli altri nell'interazione in compresenza fisica, in qualche modo dettando e suggerendo dei giudizi che poi inevitabilmente andranno ad influenzare l'ordine di interazione. Ad esempio, un giorno mi trovavo in un ufficio di una banca e aspettavo l'addetto all'apertura dei conti correnti. Nell'attesa avevo riposto il mio bastone bianco da non vedente in modo che non si notasse. Il colloquio con l'impiegato fu molto diretto, rispettando i canoni e i ruoli che sono comunemente condivisi in scenari comunicativi del genere. Ma appena feci il gesto di alzarmi e salutare e mostrai il mio bastone bianco, l'interazione mutò. L'impiegato, fino a quel momento affabile e gentile, alla vista del bastone, inconsciamente iniziò a rivolgersi alla persona a me vicino con frasi del tipo «Lo fa firmare lei?», rispiegando i termini dell'accordo all'altra persona mentre solo qualche minuto prima aveva interloquito cordialmente con me. In questo caso la semplice comparsa di un simbolo, come il bastone da non vedente, è bastata per cambiare il frame comunicativo sconvolgendo l'ordine di interazione. Ricominciare la scoperta sensoriale del mondo senza la vista, in un ambiente protetto, nei primi tempi può essere sicuramente un vantaggio. Io ho avuto la fortuna di iniziare a sperimentare la nuova percezione del mondo attraverso i quattro sensi rimanenti in un ambiente conosciuto, il che mi ha dato una discreta sicurezza poiché molte cose l'ho dovute provare più volte prima di acquisire una certa dimestichezza. Ad esempio, ricominciare a cucinare senza vedere. Cucinare è stata da sempre un'attività che ho amato fare. Quando ho iniziato a farlo senza vedere è stato un viaggio esperienziale attraverso il tatto, il gusto, l'udito e l'olfatto. La cosa fondamentale è l'organizzazione. Memorizzare ed avere uno schema mentale tattile delle posizioni degli ingredienti e degli oggetti di cucina è la cosa più importante. Man mano che si affinano le tecniche con il tatto, si capisce anche la qualità dell'alimento, il grado di maturazione. L'olfatto è la guida nel mondo delle spezie e le fragranze degli alimenti, mentre l'udito ti fa scoprire un mondo attraverso i suoni della cucina. Oltre a cucinare, un po' alla volta, iniziai a riscoprire una serie di attività che riuscivo a compiere e che in qualche modo mi riportarono ad avere una sorta di contatto con il mondo che credevo fosse definitivamente perso. La scoperta e l'utilizzo degli audiolibri mi riportò gradualmente nel mondo dei libri e della lettura. Un altro strumento che fino allora conoscevo come oggetto legato all'iconografia classica del cieco triste, il classico bastone bianco, si doveva rivelare per me uno strumento fondamentale per procedere nella scoperta del nuovo mondo. Il bastone si configura infatti come prolungamento del tatto, che tocca le cose e rimanda suoni e forme decifrabili e inoltre come elemento simbolico per segnalare agli altri la presenza di un non vedente. Mediante gli ausili tecnologici, come ad esempio gli screen reader, cioè i lettori di schermo, ho ricominciato a usare i computer, il che mi ha dato accesso all'informazione attraverso internet e mi ha consentito di riprendere contatti con il mondo esterno grazie all'uso delle email. Ciò mi ha permesso di ricostruire un po' alla volta una rete sociale di relazioni. La combinazione di tutti questi elementi è stata la spinta motivazionale che mi ha portato a riprendere il pieno possesso della nuova vita e provare a ricominciare una nuova avventura, provando a vivere il mondo attraverso altre percezioni. La nuova avventura mi ha portato all'età di 46 anni a voler ripercorrere una seconda carriera universitaria, ma questa volta da non vedente. La mia passione per l'antropologia culturale, che era maturata durante gli anni dei miei frequenti viaggi all'estero, è stata la spinta motivazionale giusta per il nuovo percorso. L'arrivo all'Alma Mater di Bologna mi ha fatto scoprire un gruppo di persone fortemente motivate ed empaticamente preparate a lavorare insieme alle persone disabili. I ragazzi del servizio studenti disabili negli anni del mio percorso universitario si sono rivelati un sostegno imprescindibile. Insieme abbiamo messo a punto un percorso facilmente accessibile per uno studente non vedente attraverso l'uso di testi in digitale, registrazioni di lezioni e l'uso di tecnologie assistive come robot, braille e app. La sinergia perfetta ci ha portato negli anni a costruire un buon metodo di lavoro e insieme siamo riusciti ad ottenere un risultato importante in termini di abbattimento di barriere fisiche, pregiudiziali e organizzative. Purtroppo tutto ciò viene messo in discussione quando la bieca burocrazia prende il sopravvento sui risultati ottenuti e l'esperienza maturata negli anni. Turnover di personale non adeguatamente formato e dirigenti poco preparati mettono in discussione la qualità di un servizio che potrebbe essere un'eccellenza per l'Università di Bologna. Il mio interesse ultimo in questi anni è stato lottare per scardinare degli stereotipi verso le persone non vedenti e, laddove c'è la possibilità, provare a migliorare l'accessibilità ai diritti fondamentali, tra i quali quello allo studio. La mia esperienza universitaria negli ultimi anni mi è servita a intraprendere un percorso conoscitivo profondo sia di me stesso sia delle composite relazioni interpersonali che si vanno intrecciando e sviluppando sullo scenario della nuova vita.